Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati. Dunque, ho un ritorno strano, Simonetta, mi sento doppio. Sto cerchiamo di capire cosa succede in città. E sì, io proprio mi sento doppio, comunque vado avanti. Allora, puntata del mercoledì di Palla in Tribuna si avvicina, insomma siamo al giro di boa perché si gioca sabato sera alle 20:45. E a Udine, come ben sappiamo, c'è sempre aperta la sottoscrizione, la prenotazione della trasferta con il centro di coordinamento, anche se non è che sia il massimo come orario. E adesso sento sempre doppio. Vabbè, insomma, dai, andiamo avanti, cercheremo noi di risolvere. Non so, spero che voi mi sentiate bene. Se non altro, nel caso, fatemi sapere al 333-9200-170 se l'audio vi arriva forte e chiaro o vi arriva con uno strano eco come me lo sento io in cuffia. Allora, vabbè, notizie all'ordine del giorno: il rinnovo di di Cercati, poi ci sarà quello di Leoni. Proviamo a cambiare cuffia un attimo, state lì. Vediamo se con quest'altra cuffia... No, c'è sempre lo stesso effetto. Il rinnovo di Cercati fino al 2029. L'avevamo preannunciato già nei nostri servizi, già domenica al TG, già poi a Bar Sport lunedì sera, cioè l'aveva preannunciato di fatto Cherubini, anche se non aveva dato grossi dettagli. Però, insomma, un bel segnale per il futuro. Ma soprattutto ci interessa sapere quando tornerà Cercati. Ci interessa, vi interessa sapere. Così, da qualche indiscrezione dovrebbe essere... Allora, l'audio ok, intanto ringrazio questo... Cioè, l'audio ok per chi sente, per me ancora no, ma ringrazio comunque il radioascoltatore, è già qualcosa. Dicevamo, importante per tutti è quando rientrerà Cercati, detto che bisogna fare senza di lui quest'anno, praticamente per tutto il campionato. Dovrebbe rientrare almeno ad allenarsi con la squadra fra circa 3 settimane, 2 settimane e mezzo, si pensa, si spera. Poi sul rientro in campo un altro film. Io dico che per l'ultimo mese potrebbe dare una mano, non vanno forzati i rientri in questi casi, è meglio la prudenza. Comunque guai a perdere, guai a un'eventuale ricaduta. Infortunio al crociato è un infortunio abbastanza serio e insomma Cercati sta facendo riabilitazione ormai da mesi. L'auspicio ovviamente è che torni nelle migliori condizioni possibili, e si gioca fino al 25 maggio quest'anno, lo ricordiamo, quindi questo può essere un aiuto per il finale. Allora, qualche messaggio potete scrivere un po' a ruota libera al 333-9200-170. Allora, Lorenzo ci manda un post che dice: allora, la curiosa classifica pubblicata questa mattina su Dal Tutto Sport mette in primo piano il numero di revisioni al VAR avute a favore delle 20 squadre di Serie A. Stacca tutti il Parma con 15 on-field review ricevute, mentre la prima tra le big è l'Inter. Incredibile il dato di Napoli e Lazio che chiudono la classifica con una sola review in proprio favore. Cosa ne pensate di questi numeri? Allora, molto interessante, Lorenzo, non l'avevo vista stamattina, grazie per averselo girato. Classifica interventi VAR a favore: Parma 15, Cagliari 8, Inter 7, Como 5, Genoa 5, Milan 5, Monza 5 e poi tutte le altre da 4 in giù. Beh, insomma, indicativo, che riflessioni può portare il fatto di essere coinvolti ben 15 volte al VAR, dice Lorenzo. Bello spunto di discussione, dimmi la tua, come la pensi? Non so, potrebbe adesso così di primo acchito potrei dire che comunque il VAR interviene quando c'è un errore e lo sana. Non so, può essere un caso, io penso che sia un caso, poi non so se dipende dalle tipologie di gioco del Parma in qualche modo, ma non lo so. Certo, è curioso, curioso la tanta differenza. Allora, intanto Matteo da Roma, che saluto caramente, dice: ho letto anche di un prossimo rinnovo anche per Som, sapete se Hernani è recuperato per Udine? Allora, per Udine Hernani c'è questa speranza, oggi è mercoledì, lo stanno monitorando, secondo me non sarà in condizioni comunque di giocare titolare, non so se potrebbe andare in panchina, il rientro non dovrebbe essere lontano, non era nulla di particolare, però vedremo. Allora, ecco la lettura di un radioascoltatore. Sì, adesso sento bene. Abbiamo risolto, grazie Simonetta. Adesso mi posso alzare il volume. Adesso mi sento, sono tornato nella mia zona di comfort, ve lo confesso. Allora, vuol dire che con noi gli arbitri sbagliano molto. Ecco, questo può essere una chiave. E Lorenzo dice 15 errori corretti. Anche questo, ma insomma, io lo vedo un po'. Lo vedo un po' così. Ma sì, un dato che no, interessante, però non so quanto indicativo, francamente. Ci attaccavano da tutte le parti, in alcune partite due gol annullati per fuorigioco minimo. Ah, ecco, questo può essere un altro... Sì, è vero, il discorso di gol annullati a fuorigioco, penso che conteggi anche questo la classifica. Quindi sì, forse tu dici, il Parma subiva molto, quindi alla fine c'erano tanti episodi da analizzare, però insomma... ecco, no, se non altro la riflessione che possiamo fare è meno male che c'è il VAR, altrimenti sarebbero 13 errori che poi non ho capito se a danno a favore, aspetta fammi controllare, classifica pubblicata al primo piano revisioni a favore, ok, meno male, se no sarebbero 15 episodi a sfavore che avrebbero danneggiato il Parma, che adesso è un po' più chiaro anche ragionando a voce alta, quindi meno male che c'è il VAR, non ci si può lamentare di questo. Poi vabbè, gli episodi un po' vanno e vengono, al netto del, cioè dopo la revisione di VAR abbiamo visto, nessuno nega che col Bologna fosse assolutamente da secondo giallo cancellieri. Il rigore, su questo ci si è molto divisi, anche autorevoli esperti. Io l'ho un po' liquidata dicendo che, non so come la pensiate voi, dicendo che per come vengono gestiti oggi i falli di mano, probabilmente questo è calcio di rigore. Ma io sono d'accordo con l'italiano, francamente. Quando dice vogliamo l'uniformità, allora questo è calcio di rigore. Però cioè, bisognerebbe forse ripensare la regola, perché sennò questo per me non dovrebbe essere calcio di rigore. Però è un tema molto difficile quello dei falli di mano, forse hanno deciso di fare questa soluzione, cioè praticamente quasi ogni mano è fallo per non lasciare discrezionalità, ma non lo so, a me non piacciono questi rigori, quando ce l'hai contro come quando ce l'hai a favore. I 15 interventi al VAR vogliono dire che se non ci fosse il VAR saremmo già in Serie B, ecco, anche questo è interessante. Poi la riflessione è molto semplice, vuol dire che gli arbitri a prescindere ci fischiano contro, specialmente contro le big come sempre è stato, adesso però c'è il VAR, quindi sono costretti a rivedere gli episodi, tutto qua, saluti da Panetta. Beh, insomma non è che riguardano, adesso così a memoria non ricordo grossi VAR review contro le big, ne ricordo anche contro le piccole, quindi dai, un po' di sudditanza psicologica forse c'è sempre, ma non solo contro il Parma, anche se non è più come un tempo, io almeno la vedo così, poi dopo... insomma, forse a volte è un po' anche troppo facile fare sempre questo ragionamento, questa associazione. Ne abbiamo visto un po' di ogni, ma va detto che è molto molto difficile giudicare. Il mestiere dell'arbitro è veramente molto molto difficile, soprattutto dal vivo sul campo. Infatti, bene che ci sia il VAR, dai, può piacere a me per certe cose, non piace, per altre sì. Cioè, non mi piace quando magari l'esultanza di un gol clamoroso viene poi spenta dopo 5 minuti di revisione al VAR, si perde un po' quella spontaneità lì, però alla fine questa statistica ci conferma che è bene che esiste evidentemente. Adesso prima di tuffarci continuiamo anche a parlare di questo, ma ci sono tanti temi da affrontare, tra poco abbiamo Luca Romenghi, adesso però ci sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi.
La prima settimana tranquilla dall'inizio dell'anno, senza mercato, senza l'amarezza di una sconfitta da digerire, senza scossoni, il Parma lavora a Collecchio in un clima inedito per il 2025. Gennaio è iniziato con il chiacchiericcio delle trattative sullo sfondo di una crisi latente, con una serie di prestazioni poco convincenti ed è proseguito con 4 passi falsi che hanno portato all'esonero di Pecchia. Dopo alcune settimane di burrasca, Chivu può preparare la trasferta di Udine con una classifica diversa. Il suo Parma è ripartito, senza acquisti di gennaio in campo dal primo minuto. 4 invece gli innesti estivi, schierati tra i titolari, Cancellieri, Almqvist, Keita e Valeri. Tutti sopra la sufficienza. 7 undicesimi della formazione erano invece già in squadra l'anno scorso. Lo stesso vale per i primi 2 subentranti, Esteves e Man. Fino all'80esimo non sono entrati 3 giocatori acquistati nel mercato di riparazione, nel finale poi toccato a Pellegrino e Lovic. Complici gli infortuni di Vogliak e Djuric, il nuovo allenatore a 5 giorni dalla nomina si è affidato alla squadra costruita in estate con uno zoccolo duro di reduci dalla promozione. Tra le novità, rispetto alla gestione Pecchia, l'impiego di Keita per tutta la gara gara. Bonny in campo per 80 minuti, oltre al recupero di Esteves. Nessuna rivoluzione, piccoli correttivi che contro il Bologna si sono rivelati efficaci. L'uomo in più a centrocampo in fondo si era visto, anche a Cagliari contro la Roma. E allora sembra davvero che a parità o quasi di condizioni la differenza l'abbia fatto l'inedito spirito di sacrificio mostrato dai giocatori. Da qui allora parte la missione Udine. Intanto il club ha annunciato il rinnovo di Cercati fino al 2029, a breve toccherà Leoni, in un calcio dove sempre più spesso le società perdono giovani talenti a parametro zero, suona come un nuovo doppio colpo di mercato.
Palla in tribuna.
Eccoci qua, allora ci state scrivendo sul tema VAR e non solo. È vero Alberto, hai ragione, dei 15 molti sono stati contro nostra concorrente, la mia era una riflessione in generale, ad ogni modo bene così, finché viene fatta giustizia va sempre bene, qualsiasi squadra sia, sì sono assolutamente d'accordo. Buon pomeriggio Luca Romenghi, ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, prime impressioni, ci eravamo sentiti la settimana scorsa, era tutto un po' in teoria quello che si poteva dire tra esonero di Pecchia e arrivo di Chivu. Prima prova di Chivu, che impressioni ti ha lasciato?
Buone, ma mi hanno lasciato ancora migliori impressioni il pre-gara e la settimana di Chivu, che è stata una settimana a livello di comunicazione gestita come si deve. La figura è una figura che si è presentata nel modo corretto, che ha comunicato bene, e quindi, come dicevo con te forse la settimana scorsa, da tinte scure si è passata a tinte intermedie dopo la partita addirittura a mezzo sole.
Sì, vero.
Adesso vedremo, perché nella prima partita di un nuovo allenatore c'è tanto aspetto motivazionale, come diceva giustamente Marco nel servizio, c'è tanto anche spirito di sacrificio, che bisogna vedere se avrà continuità. Se così fosse, vorrebbe dire che stiamo iniziando a calarci in una lotta che speriamo ci porti a buoni risultati.
A livello di scelte sembra che abbia chiesto al Parma e preteso poche cose, ma chiare.
Sì, ha stretto i due esterni di difesa, ha difeso un po' più compatto, ha chiesto ai due esterni alti, anche questo ha fatto in modo un po' sorprendente, di dare una mano in fase difensiva. Cancelliere sappiamo che lo fa abitualmente, in mezzo al campo si è fatto male Bernabé, ma è entrato un giocatore che a questa squadra, per mentalità come Stevez, deve giocare per le piccole cose che fa durante una partita, specialmente a livello di carisma, e quindi bene nel complesso, senza che la partita sia stata bella, perché la partita non è stata bella, perché il Bologna ha giocato male, il Parma non ha giocato bene, però ha portato a casa il risultato, che era la cosa che contava di più in assoluto in quella partita.
Forse è presto per dirlo, ma provo a farti la domanda. Progetto, tra virgolette, passami il termine, giochistico abortito per sempre per questa stagione o per sempre quando si corre per la salvezza addirittura?
Ma sai, Chivu lo conosciamo ancora poco, quindi sicuramente non aveva grosse alternative. È un allenatore che esordisce in Serie A, deve fare risultati in una situazione tra il drammatico è complicato, quindi doveva presentarsi a livello tattico in questo tipo di modo. Poi sì, non so che calcio farà, se quando le cose dovessero andare meglio, se la squadra potrebbe giocare in modo diverso, però sicuramente la Serie A, e non so quanto sia bello come concetto, quasi obbliga a giocare in un certo tipo di modo per salvarsi. Eh sì, quasi obbliga. Perché il Como, per dire, gioca in un altro tipo di modo, ma ha anche giocatori di un altro tipo di livello, e quindi stiamo entrando in una dimensione differente da quella salvezza proprio come valori.
Forse noi dovremmo paragonarci più alle squadre di Di Francesco, Frosinone l'anno scorso, Venezia, cioè, allora, come valori
Proviamo
tecnici? No, come valori, no, nel senso come approccio, allora, come valori tecnici, Venezia inferiore al Parma. Frosinone dell'anno scorso poi non era a nomi una squadraccia, è retrocessa anche in maniera abbastanza clamorosa, però forse doveva insegnare qualcosa.
Sì, cioè, ripeto, il concetto è molto chiaro: in Serie A o giochi in un certo tipo di modo col coltello tra i denti e badando al sodo, o probabilmente retrocedi. Non è scientifico, ma è molto vicino al vero, secondo me. Quindi vincono i meccanismi di una lega e di un tipo di calcio che porta a quello. D'altronde il calcio adesso è a soglia, a tutti i livelli, quindi bisogna difendere al 100%, e se un attimo molli il livello gli altri ti fanno male.
Sì, assolutamente. Dopo
vedevo Inter Lazio ieri sera, non c'è una giocata, non c'è un colpo individuale a parte rarissimi casi, non c'è uno contro uno, è tutto fisicità e tattica. Il calcio italiano è così.
Roberto,
di talento ne vedo poco.
A proposito di talento, Roberto da Modena dice: potete dirci che entità di infortunio ha avuto Bernabé? Si capisce quanto tempo resterà ai box? Allora, il comunicato del Parma parla di un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. Quindi
si vedeva anche in campo.
Sì, di più non sappiamo.
20 giorni, sembra.
Dai, 20 giorni. Non è sicuramente una cosa grave come la prima.
Il problema è la recidività dei problemi muscolari di Bernabé, che è un giocatore fragile, ahi noi.
Sì, comincia a essere effettivamente preoccupante. Ampo 60 dice: audio perfetto, grazie. L'ha scritto un po' prima, abbiamo avuto qualche problema di audio, ma non in esterno, evidentemente. Speriamo anche l'approccio alla partita di Udine. Il nuovo staff studia l'avversario e le contromosse, finalmente. Certo, l'Udinese è una squadra tosta, ma almeno adesso c'è un'unità di intenti e buona copertura difensiva. Poi ci sono gli episodi, puntini puntini, dice Ampo 60. In effetti ho spesso avuto l'impressione, già dalla Serie B, che Pecchia studiasse molto come far giocare il Parma, e forse gli avversari non tantissimo. Non so se anche tu hai avuto questa impressione.
Sì, è vero, metteva sempre davanti la propria squadra al confronto con le altre, quello è vero. L'Udinese è un avversario difficile per il Parma, o meglio, lo sarebbe stato molto per il Parma di Pecchi, e lo sarà anche per quello di Chivu, forse in misura inferiore, perché l'Udinese anche all'andata ti ha messo in grossa, enorme difficoltà fisica.
Sì.
Proprio è una squadra che rappresenta quello che ho detto poco fa, cioè la fisicità di un campionato al potere. Ci togli Toven, gli altri giocatori sono tutti giocatori di gamba, di stazza, di fisicità. E il Parma, pur essendo sopra di due gol immeritatamente nel primo tempo all'andata, poi ha subito la rimonta, e l'Udinese ha dimostrato di essere una squadra di adulti con i bambini all'andata.
È vero.
Nel senso, proprio come struttura fisica, come forza
sui cross, su quei cross in mezzo non abbiamo trovato mai le contromisure.
Poi era entrato Davis, ci ha dato molto fastidio,
sì.
Ci ha dato molto fastidio anche Lucca, ma in generale l'Udinese è una squadra molto fisica. Ci togli il giocatore di talento che ha vinto i mondiali, che è Toven, e il resto è una squadra che ha una direzione molto chiara.
Sì. La domanda per te di Lorenzo dice: l'Udinese sembra non avere particolari obiettivi da raggiungere, salvezza raggiunta, Europa troppo lontana, avversario dalle motivazioni indecifrabili, è un bene o un male affrontare un avversario così? Punto di domanda. Ma forse un po' presto per parlare di motivazioni ancora.
Allora, diciamo che avrei preferito affrontarla fra 5 giornate, quando la cosa è vero che la dimensione di classifica dell'Udinese è tranquilla, quindi lo è adesso come lo sarà fra 5 giornate, però fra 5 giornate magari qualcosa era già più definito. Detto questo, è sempre meglio affrontare squadre o meglio spesso è preferibile affrontare squadre che hanno meno da chiedere rispetto a quelle che devono giocare su obiettivi chiari.
Un bel pareggio, penso che per un bel pareggio firmerebbero in tanti a Parma.
Sì, perché vorrebbe dire fare 4 punti in 2 partite, vorrebbe dire che si dà continuità, e quello è il punto. Vedremo come giocherà il Parma, però credo che non si discosterà molto dalla prima gara, specialmente come concetti.
Allora, direi anche basta con la Kerel, sto leggendo un messaggio, direi anche basta con la Kerel del rigore, sì o rigore no, se con la mano sposta il pallone quello è rigore. Per quello che riguarda Cancellieri vogliamo parlare dell'espulsione per un pestone di Koulibaly a Bologna, vedremo sabato a Udine cosa farà l'arbitro, io temo, puntini puntini. Adesso non possiamo sempre fare i paragoni con episodi,
no.
Altri episodi, analizziamo gli episodi in sé, dai.
Ti dico, io cerco di essere sempre molto lucido nelle valutazioni arbitrali, l'espulsione di Cancellieri era più che sacrosanta, ma proprio senza neanche discutere. Il rigore, secondo me, è un rigore che puoi dare e puoi non dare. Ho visto adesso, ho letto che Abisso è stato fermato per, mi sembra, 2 turni, per l'episodio del rigore soprattutto, più che per la espulsione. Io ritengo incontrovertibile l'errore sull'espulsione, sì, per quanto riguarda il rigore, insomma, c'è margine di dubbio.
Sì, sì, è veramente difficile ormai capire bene dove andare con questa storia di falli di mano, è molto molto complicato, cioè veramente... Beh,
come hai detto tu giustamente, probabilmente deriva dal fatto che si cerca di togliere
discrezionalità,
ma allo stesso tempo rimane, cioè, cioè, sì. Non è fattibile, non è pensabile.
Se non si faceva male Bernabé, forse avremmo visto un calcio offensivo migliore, ma chi lo sa. Ah, tra l'altro qualcuno scriveva l'altra sera, ho visto poi a Bar Sport, insomma tanti elogi per Akivu per aver fatto giocare Stevez, però qualcuno diceva, beh, se non si fosse fatto male Bernabé comunque non avrebbe giocato Stevez, Luca.
Sì, però probabilmente con Pecchia non sarebbe neanche entrato, esatto. Senza sputare nel piatto dove abbiamo mangiato. Perché poi le due cose che sono cambiate sostanzialmente, al di là degli accorgimenti tattici radicali di Kivu, sono la mancata sostituzione di Keita e l'ingresso di Estevez, che comunque è entrato nelle giornate precedenti, non era mai entrato, e ripeto, io l'ho visto richiamare Suzuki per una volontà del portiere di rinviare velocemente, dice stai calmo, è andato a parlare 5-6 volte con Kivu, anche confrontandosi su come stare, cioè sono cose che pochi giocatori del Parma hanno, e quindi quando ce l'hai questa dimensione di classifica devi sfruttarla, perché ripeto, il Parma non abbonda in carisma, in personalità, e quando ci sono quei giocatori che ce l'hanno, anche senza che Stevez abbia fatto grosse cose, per niente, cioè non è che abbia, in campo è stato determinante secondo me nello spirito complessivo di gestione delle piccole cose.
Allora, Pippo scrive, Tovén è il giocatore tecnicamente più forte visto al Tardini quest'anno. Beh, allora è interessante il messaggio. Io invito anche gli altri radioascoltatori a scrivere al 333-920-0170 chi è stato il giocatore tecnicamente più forte visto quest'anno al Tardini. Allora, va detto che Tovén ha fatto una gran partita, doppietta, poi non ha più segnato. Lo so perché ce l'ho al Fantacalcio, ha fatto gol due giornate
Tovén,
fa.
Tovén è un gran
male.
Giocatore e soprattutto a qualità, come giustamente ha detto il radioascoltatore. È un giocatore come Dybala, con dovute scale come tipologia di giocatore, e se è in giornata è un giocatore problematico per tutti. Speriamo che non sia in giornata, comunque che sia attenzionato in modo particolare, però insomma i giocatori di talento, come dicevo prima, in Serie A si contano sulle dita di una mano, forse di neanche, quindi...
No, è vero. Beh, forti quest'anno, mi viene in mente quelli dell'Atalanta, quando sono venuti hanno fatto un partitone, Lookman,
in modo diverso,
anche con la quinta,
in Lookman, sì, in Lookman e De Ketelaar c'è talento, ma un talento più dentro i meccanismi,
sì, andrebbero visti fuori dall'Atalanta, come dice sempre qualcuno.
Invece cioè, Tovén è un giocatore di qualità al di fuori del meccanismo di squadra, cioè che è come Dybala, quei tipi di giocatori lì che ormai sono in estinzione, panda.
Vero. Allora, Francesco dice, all'andata con l'Udinese, se Pecchia avesse puntellato la fascia sinistra nonostante Camara abbia fatto il bello e il cattivo tempo, sicuramente non si sarebbe perso. Beh sì, veramente Camara ci asfaltò, ma vabbè, insomma, speriamo che sia capitolo
Valeri
passato.
Sabato ha fatto forse una delle sue migliori partite, perché è stato messo in condizioni, nonostante non sia un difensore che per la Serie A sia in grado di difendere, secondo me, però se metti in condizione un giocatore che è in difficoltà nel difendere e di difendere meglio, fa anche lui la sua discreta figura.
Sì, sì, sì. È stata la sua miglior partita col Bologna.
Sì, una delle migliori, proprio perché Anquist ha dato una mano, la mezzala ha dato una mano, la squadra in generale ha aiutato i giocatori anche difensivi, e quindi non è la vera parola di sabato dopo la partita a cui ho pensato è interpretazione, non è cambiato tanto altro, è cambiata proprio l'interpretazione della partita dei giocatori e della squadra, penso questo.
Sì, anche la mentalità, no, ma è quello che dici tu sostanzialmente, se prima forse Pecchi aveva la velleità di fare qualcosa in più, che ormai non era più nelle corde di questa squadra, chiedendogli forse meno, più concretezza, più fase difensiva, riesci anche forse a tirarla fuori meglio nei giocatori, penso.
Sì, adesso bisogna badare al sodo, perché francamente diventa prioritaria la Serie A per tanti motivi, e speriamo che Rubini e compagnia ci riescano.
Domanda, visto che abbiamo letto anche un messaggio di questo tenore a Bar Sport, ha avuto troppa buona stampa secondo te Fabio Pecchia qui a Parma?
Secondo me no. Secondo me ha avuto del credito derivante dalla promozione. Io sai che sono spesso diretto e chiaro,
certo,
anche
per questo l'ho chiesto
spesso cattivo, spesso cattivo con le virgolette chiaramente. Però penso che Pecchia abbia fatto un buon lavoro l'anno scorso, che il suo campionato sia ancora più quello che la Serie A per tanti motivi, perché fosse andato a Bologna probabilmente avrebbe fatto in proporzione meglio, per esempio.
Sì, ho capito cosa vuoi dire.
Però nella bagarre Pecchia è un allenatore che ancora a livello proprio di personalità e di difficoltà incontra dei problemi. Quindi non è questione di buona stampa, è questione che pian piano col susseguirsi delle difficoltà lui è entrato in un vortice di, tra virgolette, presunzione calcistica che l'ha portato poi all'esonero. Però non parlare di buona stampa, l'anno scorso quando ha fatto degli errori ne ha fatti in Serie B, però pesavano meno perché l'organico era talmente superiore che le cose si gestivano, l'abbiamo sempre detto, sì, almeno sì. Io l'ho sempre detto, poi qualcun altro magari chiude un po' più gli occhietti.
Luca, chiarissimo come sempre, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Un saluto e buona radio a tutti.
Ciao Luca, grazie. Allora, è vero che Stevez è stato il leader carismatico, ma camminava e lontano dalla forma, d'accordo con Romenghi, scrive Pippo. E poi, Tovin non lo conoscevo e a Parma mi aveva impressionato. Anche Emerson dell'Atalanta fortissimo, scrive Francesco. Vero, sì, Emerson, bravo. In un ipotetico podio dei giocatori che hanno fatto quest'anno le prestazioni migliori al Tardini, così andando proprio a memoria, pensando a chi ha vinto al Tardini, Ci metto sicuramente Emerson dell'Atalanta, Tovin, qualcuno del Lecce, anche perché Helgason aveva fatto una gran partita, ma lo stesso Krstovic, Pierotti, ci mettiamo il Lecce anche come gruppo. E poi alla fine, vabbè, il Cagliari si aveva fatto una buona partita, ma forse nessuno aveva spiccato in maniera particolare, così come il Genoa che non aveva fatto poi una gran prestazione. Ma sì, queste adesso mi vengono in mente, non so, poi io le sconfitte tendo a volerle rimuovere, quindi non potrebbe sfuggirmi qualcosa. Beh, il Venezia ha pareggiato, ma niente di che, la Lazio è stata battuta, il Milan ha perso, la Fiorentina prima giornata ingiudicabile, insomma queste, ecco, la Roma ha vinto, ma anche lì non c'è stata, non mi sembra, a parte il gran gol di sulle su punizione, ma quello è un episodio, come prestazione complessiva non so se a voi viene in mente qualcun altro, a me vengono in mente questi Emerson, Tovin e sì, e qualcuno del Lecce così presi proprio come gruppo. Ottima disamina di Luca, un altro messaggio. Insomma, ditemi un po' cosa ne pensate di questo tema, di chi ha fatto bene al Tardini, di chi, adesso cominciamo anche a capire chi potrebbe giocare a Udine, al netto degli infortuni. Poniamo che Vogliacco non sia arruolabile, vi chiedo se mettereste Leoni dall'inizio, al posto di uno tra Valenti e Balog, nel caso al posto di chi? Valenti, insomma, Valeri è uno che con... ciao. Leoni è uno che con la sua altezza... nel gioco aereo contro le torri dell'Udinese secondo me potrebbe fare il caso del Parma, però non so voi come la vediate, perché poi c'è anche, insomma, è molto giovane, molto molto giovane, quindi pecca naturalmente per ovvi motivi di esperienza. Pubblicità e poi torniamo con noi, ovviamente scriveteci intanto, ciao.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Mazda CX-30 2025, l'evoluzione del crossover ibrido. Un nuovo motore, gioiello di tecnologia e Amazon Alexa integrata. A febbraio con il super bonus Mazda tua da 24.550 euro con rottamazione Mazda Advantage. E su CX-30 2024 in stock, vantaggi fino a 4.900 euro. Offerta valida fino al 28 febbraio. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A a Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora qualche messaggio, c'era questo di Luigi, ancora ci chiede per Vogliacco ed Hernani, sono valutati in settimana, i rientri potrebbero andare già in panchina con l'Udinese, ma non dovrebbe essere se no molto più distante il rientro. Ah, ecco Stefano, bravo, dice: a Parma fece una gran partita Fazzini dell'Empoli, ha ragione. Poi Daniele da Medesano dice: speriamo per il Parma nell'effetto Chivu come Vieira lo è stato per il Genoa. Speriamo sì. Giocatore molto forti visti al Tardini, Gila, Ismaili, Dodò, Ederson. Gila sì, però ha fatto quella cavolata sul gol, poi sul secondo gol del Parma, attenzione. Ismaili, vero. Ma Dodò a me non era piaciuto molto, ti dico la verità, contro la Fiorentina. Non è che avesse così superato Valeri nel duello. Ederson sì, sono d'accordo. Per sabato dietro non vedo molte alternative, Vogliacco e Balog, Leoni non penso. Beh, Vogliacco no, bisogna vedere se rientra però. Allora, Laia, no, Luca non ha ancora la designazione arbitrale, tranquillo Luca, non c'è problema. Intanto do il benvenuto a Matteo Volpi. Ciao Matteo, rieccoci.
Ciao. Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima con Luca chiedevo, non è che ha avuto troppa buona stampa Pecchia a Parma? Milena dice: buona stampa per Pecchia, non direi proprio, anzi quest'anno tifoseria, stampa e opinionisti l'hanno massacrato e non vedevano l'ora che se ne andasse, purtroppo. Milena, allora sui tifosi mi astengo, se la stampa quest'anno ha massacrato e gli opinionisti hanno massacrato Pecchia, scusami ma non so cosa dovrebbe dire allora un palladino a Firenze,
forse la stampa no, forse la stampa no, però diciamo che i tifosi non sono stati molto teneri quest'anno con Pecchia.
Noi abbiamo cercato, almeno parlo per me, di mantenere insomma più equilibrio possibile nei giudizi, poi dopo la verità non ce l'ha nessuno e insomma la società fa delle scelte che per fortuna prescindono dall'opinione di giornalisti, tifosi e quant'altro, cercano di non seguire così gli umori della piazza ma di fare quello per cui sono professionisti pagati e si pensa competenti, insomma. Comunque ecco,
sì, credo che sia stata una scelta non in base agli umori della piazza, ma
penso che sia stato dato comunque la possibilità, ecco, di provare a risanare una situazione, ma non so, forse alla fine non aveva più, non so, io ho detto che è rimasto un po' prigioniero delle sue idee alla fine, non è riuscito a cambiare, a fare quello switch di mentalità per cui doveva capire che forse quello che ha fatto in Serie B, la famosa identità di gioco che lui ha sempre voluto mantenere, in Serie A non funzionava più.
Sì, è vero, anche se penso che la valutazione della società sia più dovuta a piccoli particolari che secondo me facevano capire che la squadra non era più con l'allenatore.
Cioè parli, non so, di qualche episodio nelle ultime partite? Di
sì, molti gesti di nervosismo, tipo Estevez che con la Roma all'ultimo cambio di Bernabé, lui non sale, si toglie la casacca alla Lancia. E tanta gente che scendeva nei cambi, calci alle bottigliette d'acqua, insomma, Bonni magari con il braccio che su certe decisioni, insomma si capisce che probabilmente la squadra non era più con l'allenatore e lì credo che sia inevitabile la scelta.
Ah, guarda, se devo muovere una critica a Pecchia fra le altre cose che si sono dette, che i cambi mi sembrano un po' sempre preimpostati, al di là di come andasse poi la partita, mi sembra che battezzasse il minuto, il periodo in cui cambiare il tal giocatore, che poi la scelta fosse quella un po' troppo rigida, non so, penso a Keita, ma anche a Bonny che veniva sempre tolto dopo un'ora.
Sì, ma guarda, adesso si può dire tutto e il contrario di tutto. Si parla dell'ultima sostituzione di Keita alla fine del primo tempo, però ci dimentichiamo che il Parma era in 10 con la Roma e quindi ha fatto una scelta, quella di mettersi a giocare con i 4 centrocampisti, quindi 4-4-1, e doveva togliere uno dei tre, o togli Bernabé, viene giù lo stadio. Somma, non è un giocatore da sostituire, in questo momento ha scelto Keita. dopo tutte le volte precedenti, sono d'accordo che erano decisioni discutibili.
Sì. Allora, poi chiudiamo il discorso Pecchia, perché vabbè, adesso non è che
certo.
L'ho riaperto io, perché ci sembra, mi sembra giusto parlarne, anche perché insomma ci siamo spesso confrontati su questi temi.
Certo.
Ale scrive: buona o cattiva stampa per Pecchia, forse sarebbe stato più opportuno domandarsi come mai, nonostante il lungo curriculum, non sia mai stato assunto da club in Serie A, come diversamente accaduto per neopromossi, tra virgolette, tipo Vanoli, Zanetti o Dionisi. Beh, Dionisi sta facendo malissimo, a Palermo super contestato, tra l'altro. Vabbè, insomma, sì, è vero, forse perché questa mentalità, a questa mentalità, lo dice anche prima Luca Romenghi, che va bene più per una squadra che deve fare gioco che deve salvarsi.
Sì, però ho ascoltato con attenzione Luca, che ha detto cose molto sagge, molto intelligenti, però sul discorso del Como, ad esempio, in rapporto con il Parma non sono d'accordissimo. Il Como ha una linea chiara, una società che ha difeso l'allenatore anche nei momenti in cui i risultati non venivano, magari anche con delle buone prestazioni. A gennaio gli ha rinforzato la squadra comprando giocatori importanti, e così il progetto che lui ha nella testa va avanti, insomma, come
sì,
deve andare.
Sì, sì, sì. È come se la società l'avesse anche legittimato. Insomma, il rapporto tra Fabregas e la squadra non mi è sembrato mai logorarsi, però, se non altro.
Mai, esatto. E infatti ti ripeto quello che ho detto prima: secondo me il problema di Pecchi è stato quello dei rapporti, era venuta a mancare secondo me la chimica con la squadra.
Ti è piaciuto Chivu per venire al presente e anche al futuro? Il primo impatto?
Mi è piaciuto molto, devo dire, come atteggiamento tattico della squadra domenica, ha fatto quello che doveva fare senza fare stravolgimenti, ma mi è piaciuto anche nella gestione della gara, nel senso sempre molto positivo, senza alzare la voce, però con continue indicazioni sui giocatori, e la squadra, vederla dalla tribuna, era veramente disegnata bene in campo.
Cosa ti aspetti per Udine?
Mi aspetto probabilmente una partita giocata sulla stessa falsariga tattica, perché come dicevate prima voi giustamente, all'andata l'Udinese ci ha messo molto in difficoltà sugli esterni, dove ha messo dentro una marea di palloni. L'Udinese è anche una squadra molto forte fisicamente, che segna tanti gol di testa, e quindi credo che verrà chiesto ai giocatori esterni offensivi del Parma di dare una mano importante, come ha fatto domenica.
Allora, in difesa, vabbè, Balog, Valenti disponibili, Del Prato anche, Vogliacco non si sa, poniamo che non recuperi pienamente, rientra Leoni dalla squalifica, che fai, lo metti subito in campo tu, Matteo Volpi?
No. Io penso che giocherà con la stessa difesa di domenica, perché un po' ci vorrà un pochino di esperienza, e Valenti magari ti garantisce un pochino più di esperienza, un po' di garra in una partita molto difficile, molto fisica.
Allora, messaggio di Ampo 60: a me è piaciuto Piccoli al Tardini, una punta che ci ha castigato ed è sempre pericolosa in area di rigore. Alla fine la solidità difensiva è fondamentale, ma avere una punta da 10-15 gol è tanta roba, vero anche questo? Chi sono gli avversari che ti sono piaciuti di più, diciamo, prima quest'anno al Tardini? Al Tardini, non in trasferta.
Sì, sono d'accordo con quello che dicevate prima, che purtroppo il calcio italiano di giocatori che fanno la differenza ne conta pochi. A me era piaciuto molto Ederson dell'Atalanta, Fazzini dell'Empoli, però sì, di giocatore, ecco, qualche giocata di Sule, però sì, tanti giocatori di corsa, forti fisicamente, però insomma
sì,
non tantissima qualità. Il problema del calcio italiano è che magari diventa difficile vendere all'estero certe partite che sono obiettivamente difficili da guardare se uno non è tifoso della squadra.
Verissimo. Davanti come la vedi sempre per sabato sera? Anche qui ti chiedo le scelte. È il caso di riproporre Manda all'inizio, secondo te, Matteo Volpi?
Non lo so, perché il lavoro che hanno fatto Cancellieri e Holmquist è stato fondamentale, e Seman probabilmente in settimana farà vedere all'allenatore che potrà farlo anche lui, perché se facciamo caso al secondo gol del Parma e vediamo dove Dennis Mann ha recuperato la palla, probabilmente fino alla partita prima lui quella palla non l'avrebbe recuperata, perché era 15 metri più avanti.
Sì, vero. Allora, messaggio per te di Lorenzo, dice: l'Empoli giocherà in settimana in Coppa Italia, che incidenza può avere questo impegno per il campionato?
Ma dipende, credo, perché se l'Empoli dovesse fare un buon risultato emotivamente potrebbe portargli degli stimoli importanti. Il problema dell'Empoli, che ha un sacco di infortunati.
Tanto stasera alle 21 gioca, stasera alle 21 esatto, con casa della Juve.
Esatto, quindi tutti questi infortuni magari costringe qualche giocatore a fare di straordinari, a dover giocare ogni tre giorni e magari può essere causa di ulteriori infortuni.
Poi ha una sfida tosta perché va alle domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa.
Sì, ma adesso sai sono
tutte difficili.
Tutte difficili, sì, 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 per un motivo o per l'altro. Vedevo il nostro calendario nelle ultime 6 o 7 partite, non si può dire che sia un calendario semplice.
No, hai ragione, però anche quello dell'Empoli, qualcuno dice è un calendario più facile. Sì, occhio, perché comunque uno scontro diretto col Cagliari io non lo considero una partita facile, anzi una partita dove paradossalmente hai anche molto da perdere.
Assolutamente.
Perché pensa solo, lo dicevamo l'altra sera fuori onda, pensa solo se le due partite col Cagliari fossero stati 2 pareggi, cioè il Cagliari avrebbe 4 punti in meno e tu 4 punti e tu 2 punti in più. Quindi,
che a Cagliari l'avresti anche meritato.
Ma anche in caso, ormai l'avevi raggiunto.
Anche in caso, certo. Quindi, però è più eclatante è stato a Cagliari dove lo meritavi, e quindi insomma adesso avresti fatto qualche ragionamento diverso.
Sì. Parma sarebbe a 25 e il Cagliari sarebbe a 21. Pensate quanto può cambiare, vedi, quando si dice gli scontri diretti, ok, poi dopo qualcuno obietta, beh, ma i punti valgono tutti uguali e non c'è più tanto c'è lo spareggio alla fine. Sì, però perdi uno scontro diretto, dai 3 punti a una tua diretta rivale.
Non valgono doppio.
Sì, è proprio questo il problema. Matteo Volpi, grazie mille, consigliere di PPC e anche allenatore, insomma, nostro opinionista consolidato. Grazie Matteo, a presto.
Grazie a te Alberto e un saluto a tutti.
Sì, se facciamo il conto, ragazzi, di questi benedetti scontri diretti, guardate, anche col Genoa potevano essere tranquillamente due punti. Genoa c'ha 30 punti, togliamogliene 4, sarebbe 26, il Parma sempre con di più 25. Per questo sono pesanti, vedete, al di là del discorso che non c'è più, arrivo a pari punti alla fine, vado in B, ma vabbè. Secondo me rientrerà anche il Lecce, vedere il calendario non facile, Roberto dice, hai ragione Roberto, l'ha detto anche lunedì sera Carlo Chiesa, io non me ne ero accorto francamente perché ero concentrato sull'Empoli. Sì, il Lecce lo vedo tutt'altro che salvo. Allora, non gioca male, ma noi non possiamo prendere a riferimento le partite contro il Parma, contro quel Parma, perché quasi non fanno testo. Quando giochi contro avversari che ti studiano e hanno le contromosse adeguate, diventa difficile. Lecce poi è lì, cosa, 25 punti, guardo sempre la classifica che me la sono stampata piccolissima, 25 punti, si è davanti a noi, no hai ragione, ma anche il Cagliari non ne è fuori, però tra le due, ecco, sono d'accordo con te, se devo dire una che sarà più facilmente risucchiata, vedo il Lecce messo peggio del Cagliari, poi magari mi sbaglierò clamorosamente. Secondo me la corsa va fatta comunque sull'Empoli, neanche tanto sul Verona, va fatta soprattutto sull'Empoli, e stare attenti che non si rianimi il Venezia, ma la vedo veramente ormai durissima, anche perché insomma il Venezia sì, un po' gioca, ma non ha più chi, non ha gente che segni, non fa gol, non è concreta. E poi comunque, voglio dire, il Venezia deve recuperare al Parma 6 punti. Adesso toccando ferro, dove li va a prendere questi 6 punti? Comunque vabbè, siamo prudenti, che è sempre l'atteggiamento giusto, e adesso andiamo in pubblicità invece, tra poco.
Palla in tribuna.
Stai cercando il veicolo commerciale o industriale perfetto per il tuo lavoro? Da ARA 1965 SPA trovi una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza. Veicoli leggeri, medi e pesanti, nuovi e usati, con soluzioni su misura per ogni tipo di attività. Visita le nostre sedi di Parma in via Giuseppe Di Vittorio 15A o di Piacenza in via Caorsana 84, oppure chiamaci per una consulenza personalizzata. Ti aspettiamo! Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
Torna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita, saranno domenica 2 marzo a Parma in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Pronto Elisa? Ormai tutti sanno dell'apertura di ConfoCity Parma.
Io ci ho progettato i miei mobili made in Italy su misura.
Io ho trovato tante idee e complementi d'arredo originali per dare alla mia casa un tocco in più.
E voi cosa state aspettando? Venite a trovarci. I nostri arredatori sono pronti a stupirvi con i loro consigli e a progettare i vostri spazi su misura. Vi aspettiamo in Viale Mentana 107. ConfoCity, arrediamo la tua casa su misura.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Paio di messaggi. Enrico dice: la cosa pericolosa sarebbe pensare che Udinese e Torino già salve regalino punti a noi, vinciamo sul campo, farebbe solo bene al Parma. E poi Cagno dice: d'accordo con Matteo, tanto per cambiare, qualcosa si era rotto con la squadra, Pecchi era un po' cocciuto nelle sue idee ed era troppo integralista. Questa è l'idea di Andrea Canin. Abbiamo invece al telefono Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Sei già rientrato o sei ancora dove eri ieri?
Sto smontando dal treno, dai.
Allora, raccontiamo dove sei stato in Calabria, perché c'è stato un anniversario drammaticamente importante che avete celebrato però all'insegna dei valori dello sport. Raccontaci tutto.
Allora, la rete 26 febbraio, che è della zona appunto di Crotone, dello steccato di Cutro, ha organizzato insomma questo anniversario. Già l'anno scorso avevamo partecipato io e il professor Fabio Caon e l'associazione Rescue presieduta da Luciano Scalettari, con questa partita del ricordo per questo tragico evento di questo naufragio dove persero la vita più di 90 persone, tra cui tantissimi bambini proprio piccoli e giovani ragazze. E quindi si è organizzata questa partita con ex campioni della zona, e quindi c'era Antonio Galardo, che è stato il capitano storico del Crotone,
mitico, sì.
Con più di 450 presenze, e poi c'era Corrado, un giocatore sempre nativo del posto, che ha giocato in Brescia e Genoa, e lo Monaco, che invece ha giocato nel Napoli. E da lì si è partito io e il professor Fabio Caon, con quest'anno l'aggiunta anche di Angelo Latignola, che hanno fatto anche un concerto alla mattina nelle scuole. Insomma, poi dopo c'è stata questa bellissima giornata, questa bellissima partita dove hanno partecipato familiari delle vittime, hanno partecipato ragazzi dei centri di accoglienza, hanno partecipato anche tantissimi ragazzi del posto, sia diciamo di squadre semiprofessionistiche e di squadre dilettantistiche. Quindi è stata veramente una cosa molto toccante e molto aggregante, e mi ha fatto conoscere veramente una realtà ai giovani del posto, però insomma è stata seguita anche a livello nazionale, quindi un bel messaggio, direi.
Davvero, davvero bello. Tu insomma sei molto impegnato in queste iniziative sociali legate al calcio, vero?
Sì, assolutamente. Io e il professor Fabio Caon dell'Università Ca' Foscari di Venezia portiamo avanti ormai da anni questi progetti che sono legati sia diciamo all'educazione, ai valori sportivi e tutto quello che gira attorno al calcio e al messaggio di aggregazione e di inclusione che può portare anche il calcio.
Sì. Adesso insomma ti faccio i complimenti Stefano, davvero una bella
Grazie.
Iniziativa. Tra l'altro complimenti anche per essere tornato col treno dalla Calabria, che so per esperienza diretta sia un bel viaggio.
Sì, abbastanza, ecco, l'unico appunto diciamo che la situazione logistica non è delle migliori. Ecco.
No, poi lì Crotone è messa geograficamente in una zona che per forza di cose non è, è tutt'altro che comoda, insomma. Però vabbè, bellissimi posti, assolutamente.
Sì, sì.
Allora, Davidone dice, così adesso entriamo a parlare subito di calcio, del Parma, sì, intervengo solo ora, dice, ho sentito prima come centrali Balog e Vogliacco, punto di domanda, e noi li mettiamo a contrastare uno di due metri, Leoni tutta la vita, tu chi, vabbè, Vogliacco non si sa se recupera invece, chi metteresti Stefano al centro della difesa?
Sì, allora, come tu ben sai, io ho già la formazione, la mia, molti giorni prima.
Facci la formazione,
dopo.
Facci la tua formazione.
Ecco. Facciamola così.
Suzuki in porta, qui sì, poco ci
Suzuki,
piove.
Suzuki è lì, Del Prato fascia destra, in mezzo si recupera Vogliacco e Valenti per un discorso di altezza e di corporatura, altrimenti Leoni,
okay.
E Leoni Valenti, Valeri sulla sinistra, nella linea difensiva, a centrocampo abbiamo Keita mezzo destro e Estevez in mezzo. E poi da decidere per un discorso sia di, come dire, benzina, Som, e sia di come sta fisicamente Hernani, uno tra i due, a terminare la linea di centrocampo. E in avanti invece vedrei Mann sulla destra, Bonny centrale e Cancellieri sulla sinistra.
Davidone ti chiede niente Balog?
Allora, Balog, che tra l'altro è stato autore anche di una buona prestazione,
sì, sì.
È l'ultima, secondo me da un punto di vista fisico e nervoso, cioè nervoso inteso come a livello psicologico, potrebbe soffrire molto i fisicati dell'Udinese,
uh-huh.
È quello lì.
Eh sì, vedremo. Quello, la loro caratteristica, appunto, questa fisicità può essere veramente, come è stato l'andata, il grosso problema del Parma. Deve essere su questo che lavorerà evidentemente
sì.
In questi giorni Chivu.
Assolutamente, assolutamente, perché tra l'altro, pur avendo una media sopra dell'1,90, sono molto anche veloci, cioè voglio dire, gente che corre, cioè
vero.
Molto stazzata, ma non è statica, cioè come
vero,
dire
vero. Sì, sì.
Il centrocampista appunto col fisico prestante che presidia solo il centrocampo, invece sono anche molto dinamici,
sono degli atleti.
Anche gli attaccanti, pur essendo toccando anche i due metri, sono molto mobili, e quindi da qui nasce un po' la forza dell'Udinese e la preoccupazione per le squadre avversarie che devono affrontarla.
Sono d'accordo con lui, dice, applauso Davidone, dice, d'altronde ha il patentino d'allenatore, io no, evidentemente è così. Stefano, in generale, insomma, ti è piaciuto l'approccio che ha avuto Chivu sul Parma?
Sì, sì, diciamo che forse anche per i suoi trascorsi che ha avuto come giocatore è entrato proprio in un modo perfetto dal punto di vista psicologico, che secondo, dal mio punto di vista, era la cosa più importante da fare in questo momento, perché questa squadra qua, secondo me, alcuni dopo hanno messo dentro siamo deboli tecnicamente, non siamo tanto forti, così io sinceramente non la vedo così, non tanto perché siamo dei mostri, è che comunque il livello si è abbassato molto, quindi cioè, secondo me noi non abbiamo niente di meno del Lecce, niente di meno dell'Empoli, niente di meno del Verona, ma anche forse niente di meno di Cagliari e Genoa, cioè siamo tutti un po' lì, ecco,
sì,
diciamo,
sì,
no?
Sì, sono d'accordo.
Però a livello mentale invece secondo me siamo spesso un po' carenti, ecco,
sì.
Cioè di più che mentale, di mentalità, scusa.
Carattere, ci può stare.
Sì, di carattere, secondo me. E quindi lui ha azzeccato completamente l'approccio sia con la piazza, che appunto anche la piazza era un po' in subbuglio, no? In defibrillazione,
sì.
Ormai era anche un po' così tirata al massimo, e anche i ragazzi, secondo me, ecco, Chivu ha portato quella tranquillità e quell'esperienza che, pur essendo giovane, lui è stato all'Ajax, alla Roma, all'Inter, e quindi si è abituato ad avere un clima, no? Di fianco, sempre di stress, sempre
sì.
Di martellamenti, e di conseguenza lui ha capito come doveva fare. Questo bisogna dargliene atto, è stato bravissimo, oltre ad avere un comportamento molto equilibrato ed educato nei confronti del predecessore.
Sì, questo assolutamente hai fatto bene a rimarcarlo. Ultima domanda, Flash, italiano ti è sembrato un po' troppo presuntuoso nel suo atteggiamento tattico, forse anche un po' nelle dichiarazioni post partita?
Sì, bravo, cioè, hai azzeccato la tematica, cioè, secondo me italiano, voglio dire, così come è bravo ad allenare, no, e anche a proporre questo gioco, così cioè, è tanto, come dire, focoso, no? E poco equilibrato, secondo me, alcune volte nelle esternazioni e nei comportamenti. Cioè, nel senso, ha messo giù la partita Parma-Bologna come se il Bologna avesse fatto cioè, un possesso palla del 90%, che il Bologna ha fatto
10 occasioni da gol,
due tiri. Invece, cioè, è stata una partita fondamentalmente molto equilibrata, il Parma più in difensiva per gli ovvi problemi che aveva, però non è che, cioè, il Bologna ha fatto poi chissà cosa, per recriminare. Sicuramente, ecco, l'espulsione di Cancellieri, ok, però ci si ferma lì, insomma, secondo me.
Sì, sì, sono sostanzialmente d'accordo con te anche stavolta. Stefano Brianti, grazie per essere stato con noi, complimenti ancora per questa bella iniziativa in Calabria e a presto.
Grazie, grazie. Volevo solo un secondo, certo. Oggi è l'anniversario della scomparsa di Iosella Cagnina.
Ah, e quindi giusto, bravo.
Saluto anche Dario Mambriani, Cinzia Carra e Fabi Chiussi che mi hanno aiutato e, cioè, abbiamo fatto insieme il memorial per Iosella.
Davvero una perdita veramente straziante, quella dell'ex giocatore, fra le altre, dei Crociati Noceto. Grazie, grazie mille Stefano.
Grazie, grazie a te. Ciao Alberto. Grazie. E ciao a tutti.
Fatto bene a ricordare Osella Canina, veramente sfortunatissimo. Ultimo messaggio, ricordiamo che l'Udinese l'anno scorso si è salvata all'ultima giornata di fortuna, adesso vengono dipinti come fenomeni. Beh sì, vabbè, era un giocatore diverso, alcuni non pronti, allenatore diverso, insomma. No, su questo l'anno scorso se la sono vista veramente, veramente molto brutta. E magari avrebbe anche fatto bene un po' all'Udinese un anno in B, che tra l'altro loro sono in A da una vita, credo dal 95-96, vado a memoria. È tutto per questa puntata, ci ritroviamo domani come sempre poco dopo le 14, grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con Radio Parma.